Un saluto da Marcello Lorrai agli ascoltatori della Rete 2, ben ritrovati all'ascolto di Birdland. Stiamo dedicando 5 puntate, siamo alla penultima, a Scott Joplin, la figura più importante del ragtime, la musica che fa epoca negli Stati Uniti, e non solo negli Stati Uniti, a cavallo tra 800 e 900, che in vario modo influenza il jazz che comincia ad emergere e a delinearsi proprio nel passaggio tra i due secoli. Il ragtime che emerge nel corso degli anni 90 dell'Ottocento e che diventa una moda dilagante nelle città degli Stati Uniti a partire dal 97, si irradia nel resto del paese dal Missouri, che conta diversi compositori, in parte allievi di Joplin, che negli anni 90 arriva in una città del Missouri, Sedalia, e poi nel 1900 si sposta a St. Louis. Ma poi il successo del ragtime attira a New York molti compositori, ma anche un editore di spartiti come John Stark, che nel 99 aveva pubblicato il grande successo di Joplin, Maple Leaf Rag, e che nel frattempo era diventato un editore di riferimento di ragtime. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, New York cresce moltissimo come polo dell'industria della musica e, per esempio, appunto, degli spartiti, un settore, quello degli spartiti, a cui proprio il successo del ragtime contribuisce a dare un grande impulso. Nel 1907 anche Joplin lascia il Missouri e si trasferisce nella Grande Mela. Abbiamo visto in queste puntate che il ragtime, in definitiva, fa propria la forma della marcia per banda, forma che ha alla sua base in pratica delle polche e delle mazurche. Se la forma è affine, il ritmo però è diverso, perché il ragtime in quella forma introduce dei ritmi, delle sincopi, delle poliritmie che sono di derivazione africana. Ora, questa novità, questa freschezza ritmica, è uno dei fattori fondamentali del successo del ragtime. E il successo del ragtime si ripercuote a sua volta sulle marce, sulla musica per banda, che del ragtime è una delle matrici. Oltre che gli spartiti per pianoforte, si diffusero anche gli spartiti che proponevano dei pezzi di ragtime arrangiati per organici strumentali, soprattutto per bande che erano allora appunto popolarissime, con in testa John Philip Sousa, considerato il re della march music. E le bande si misero alla moda e al passo coi tempi, adottando ritmi del ragtime e inserendo nel proprio repertorio brani di ragtime. Solace, pubblicato nel 1909 da Joplin, è uno dei suoi brani non solo più belli, ma in cui la relazione con le marce in auge all'epoca è più limpida. Inoltre è un brano in cui si avverte qualcosa di latino, qualcosa di simile a quel tango che stava per affacciarsi sulla scena internazionale.
Thank you.
Tra la fine dell'Ottocento e la seconda metà degli anni 10, il ragtime è quindi una musica di moda e di grande successo, senza fare però l'unanimità. Fu una musica che piacque ai giovani, mentre trovò detrattori fra i ben pensanti che la accusarono, vediamo un po' se riuscite a indovinare, di corrompere i costumi, la gioventù, eccetera. Esattamente le accuse che poi sarebbero state rivolte negli Stati Uniti al jazz e poi al rock and roll e a tante altre musiche in giro per il mondo. Chi invece non ci vide niente di peccaminoso e di sconveniente fu John Philip Sousa, il quale non solo adottò i ritmi del ragtime e arrangiamenti di pezzi ragtime nel suo repertorio, facendone dei cavalli di battaglia delle sue esibizioni, ma difese apertamente il ragtime nelle sue dichiarazioni, sostenendo che il ragtime rappresentava un valore consolidato della musica americana e che il ragtime non sarebbe mai morto, così come non moriranno mai le grandi opere liriche. Queste sue affermazioni fecero storcere il naso ai compositori americani che si sforzavano di creare una musica classica di scuola, di impronta nazionale, e che vedevano dei semplici pianisti compositori neri assumere anche agli occhi di John Philip Sousa uno status appunto nazionale. Nell'attribuire valore ad una musica che veniva dal basso e non dall'accademia e portata avanti innanzitutto da musicisti neri, John Philip Sousa si dimostrò coerente con quegli ideali di democrazia che la sua musica voleva esprimere. Torniamo a Scott Joplin a New York. Dell'anno del suo arrivo in città è la pubblicazione di Gladiolus Rag, che presenta molte affinità con il grande successo di Joplin, Maple Leaf Rag, e che è un altro dei capolavori di Joplin.
Thank you.
Dello stesso anno di Soleil, che abbiamo ascoltato come primo brano di questa puntata, dunque del 1909, è la composizione che Joplin dedica ad una delle strade più famose della Grande Mela, Wall Street Rag. Il motivo però per cui Joplin si trasferisce a New York non è solo quello di seguire il flusso di compositori e di editori di ragtime che dal Missouri e da altre parti degli Stati Uniti vanno a New York e di approfittare così delle opportunità che l'industria della musica, che nella Grande Mela tra 800 e 900 ha conosciuto un grande sviluppo, può offrire alla diffusione e al successo della sua musica. Joplin ha anche, e forse soprattutto, un obiettivo più specifico. Abbiamo visto nella puntata precedente che negli anni in cui è a St. Louis, Joplin monta una compagnia operistica e scrive e allestisce un lavoro appunto operistico che comincia a portare in giro per le città degli Stati Uniti. Ma questo tentativo così impegnativo e ambizioso naufraga banalmente per il furto dei soldi dell'incasso in una delle tappe del giro. Furto che mette in crisi la tournée e in quello che ne consegue si perde anche o viene distrutta la partitura, mai più rintracciata. Ma Joplin non si ferma a questo fallimento e ha in mente una nuova opera per produrre la quale spera a New York di riuscire a trovare le risorse. Ma le sue speranze vanno deluse, cosa che però non lo induce ad arrendersi, ma invece a fare da solo. Pubblica lui stesso la partitura dell'opera in un formato per pianoforte e voci. E nel 1915, nel tentativo di vedere in scena la sua creatura, la propone ad un piccolo pubblico di invitati in una sala di Harlem, appunto con i cantanti e con lui come unico musicista che li accompagna al pianoforte. Joplin spera che qualcuno si decida ad allestire l'opera, ma questa presentazione molto povera del lavoro è un completo insuccesso. Gli spettatori, abituati ai fasti dell'opera di tradizione europea, non sono sensibili al lavoro di Joplin. Molti se ne vanno durante lo spettacolo. Per Joplin è un dramma. Joplin, che ha investito in questo progetto, si trova in difficoltà finanziarie, ma soprattutto crolla per la delusione di vedere svanire il sogno di quest'opera in cui ha creduto tanto. Dopo quest'unica sfortunata presentazione, l'opera di Joplin, che si intitola Trimonisha, cadrà nel dimenticatoio. In questo insuccesso di Joplin bisogna però vedere non solo uno sfortunato tentativo, ma anche l'effetto di una uscita di Joplin dal campo che era assegnato all'epoca ai musicisti neri, e cioè quello dell'intrattenimento. Un lavoro che non fosse di intrattenimento di un artista nero era destinato in quell'inizio del secolo a scontrarsi con l'indifferenza, perché Trimonisha è un generoso, precoce tentativo di Joplin di emanciparsi dal ruolo musicale assegnato ai neri. Non si tratta infatti di una opera ragtime, come si potrebbe supporre, ma di un lavoro che guardava la musica operistica europea dell'Ottocento e forse in particolare a modelli tedeschi, a Wagner soprattutto, ai quali Joplin era stato avvicinato nell'adolescenza dal suo insegnante tedesco di pianoforte e di musica Julius Weiss. Il ragtime e altri aspetti musicali afroamericani appaiono nell'opera solo e qua e là quando servono ai fini del racconto che mette in scena una protagonista e un ambiente afroamericani. Il risarcimento per questo insuccesso e per questa indifferenza sarebbe arrivato solo più di mezzo secolo dopo, quando, dopo il revival del ragtime, l'opera di Joplin fu riscoperta e finalmente allestita. Non esisteva una partitura orchestrale del lavoro, ma furono realizzate delle orchestrazioni della partitura per pianoforte e voci. La prima di Trimonisha fu quella nel 72 dell'Atlanta Symphony. Un'altra orchestrazione, la più importante, fu quella realizzata dal musicista e musicologo Gunther Schuller e presentata nel 76 dalla Houston Grand Opera. Questa versione si è anche tradotta in un album realizzato all'epoca. Ecco il secondo momento dell'opera dopo l'ouverture. Ci sono diversi personaggi e il personaggio di Trimonisha è interpretato dalla soprano Carmen Balthrop.
Your enemies it will keep away. Over your front door you can hang it, and good luck will come each day.
Will it drive away the blues and stop it from drinking booze?
It will drive the blues, I'm thinking, and we'll stop Ned from booze drinking.
Thank you, not wait to buy, cause I know the price is high.
I must tell you plain and bold, it is worth its weight in gold.
This year back will heaps of luck bring. We need here just this kind of thing.
You shall not buy that bag, cause I don't want it here. No, for that thing we've had, 'twill do us harm, I fear. Look here, man. To me, tell me, who are you?
That's a trick. I am the Goofadus man, and as king of Goofadus land, strange things appear when I says he who. Strange things appear when I says.
Wait, so far of you.
come back, my dear child, to hear what you say. Gone with your story, I can't stay all day.
Trimonisha di Scott Joplin è un lavoro importante, una pietra miliare nella vicenda della musica afroamericana, e non solo per il motivo che abbiamo accennato, quello di un musicista afroamericano di successo con una musica largamente di moda, che però non si accontenta di questo successo e ha l'ambizione di praticare il terreno dell'opera. È importante anche per il contenuto di questo lavoro. Anche il libretto di Trimonisha è uscito dalla penna di Scott Joplin, ed è stato osservato da qualcuno che Joplin non si è rivelato librettista tanto buono quanto lo era come musicista. Magari Joplin con Trimonisha non è stato così portentoso nel costruire e raccontare la vicenda come lo era nell'organizzare i suoi brani di ragtime. Ma se stiamo all'essenziale, il contenuto di Trimonisha è, soprattutto per l'epoca, rivoluzionario. È audace l'idea di mettere al centro di un'opera una donna e afroamericana, ed è innovativo, progressista, il messaggio che Joplin manda agli afroamericani. La vicenda è collocata in una ex piantagione di schiavi e Trimonisha è una ragazzina che si istruisce studiando con una donna bianca e che usa la sua istruzione per prendere la guida della sua comunità di ex schiavi, emancipandoli dalla superstizione e dall'ignoranza. Ci salutiamo per oggi ascoltando qualche momento della parte con cui l'opera va verso la conclusione, in cui la comunità elegge Trimonisha come nuovo capo, sposando la sua lotta contro la superstizione. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, a risentirci con l'ultima puntata di questa serie di Birdland dedicata a Scott Joplin e al ragtime.